Non so se tu abbia intestata una casa, una proprietà. Non so tu quante proprietà hai intestate, ma anche se non ne avessi nessuna a livello catastale, a livello terreno, umano, tuona eppure il cielo è sereno. Anche se tu non avessi nessuna casa intestata, il Signore questa mattina ti dice che spiritualmente Dio ti ha voluto donare tre case. Vediamo quali. La prima casa che Dio ha pensato di donarci o di intestarci si chiama terra. È il pianeta in cui viviamo. Ma pensi al pianeta, alla terra, come una grande casa comune? Non pensi che un credente dovrebbe guardarsi attorno, guardare un mappamondo, guardare la mappa, la carta geografica della propria nazione, del continente, del mondo intero e dire: Signore, grazie per avermi intestato tutto questo? Voglio portarvi in Genesi, l'inizio, le origini, 1-1, fino al versetto 5. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra, dice la Bibbia, era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, le tenebre notte, fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Notiamo una cosa in questo brano iniziale della Bibbia, che i primi 3 giorni il Signore inizia, separa. I successivi 3 giorni il Signore completa e definisce. Diversi lo so che ci avevate fatto caso, forse da una vita. Ma per qualcuno forse questo suonerà come una novità. Aspetta un attimo, Dio prima forma, crea, separa e poi passa alla fase B, cioè Dio ha un metodo, Dio ha sempre un ordine, una procedura che segue, sì, è così. Dio successivamente porta a completamento, rifinisce, completa. Il primo giorno il Signore separa, ti ricordi, la luce dall'oscurità, l'abbiamo letto. Il secondo giorno Dio separa la terra dalle acque, no? Dai mari. Il terzo giorno il nostro Creatore rende le terre emerse verdeggianti e vuole le piante. Il quarto giorno il Signore crea le principali fonti luminose, come dice la Bibbia, la luna, le stelle, per illuminare la notte, il sole, per illuminare il giorno. Il quinto giorno Dio con la sua parola creativa porta all'esistenza gli animali acquatici e volatili, continuo a leggere dai miei appuntini, popolando così i mari e i cieli. Il Signore benedice gli animali acquatici, volatili, perché possano moltiplicarsi. Il sesto giorno il nostro Creatore vuole che si popolino le campagne con il bestiame, i rettili, gli animali selvatici. Sempre il sesto giorno il Signore crea l'essere umano. Abbiamo una casa stupenda. Sei d'accordo? Solo un assenso. Abbiamo una casa, due, abbiamo una casa stupenda, grazie. Abbiamo una casa stupenda, progettata dal miglior architetto e ingegnere, il Dio creatore. Dovremmo essergli costantemente riconoscenti, ma ogni giorno, ogni mattina, non so quali sono i tuoi paesaggi, io da qualche settimana a questa parte, da quando mia moglie ha ricevuto l'ultimo incarico, tutte le mattine mi godo i vigneti di Torgiano. Mi guardo a destra, a sinistra, cercando di tenere bene la strada perché sono le 7 del mattino, veramente dico, Signore, grazie, nel mio cuore, nella mia mente, ascoltando buona musica cristiana, in famiglia, tutti e quattro, viaggiando, dico, Signore, grazie, ma è tutto per me? E il Signore sembra dirmi, sì, è tutto tuo, te l'ho intestato. Figlio mio, abbine cura. Ma stamattina il pastore, tra l'altro, credetemi, non l'ho fatto apposta vestirmi di verde, green. da qualche giorno è finita la COP26, no, sul clima, i grandi della terra cosiddetti hanno parlato di clima. Ma oggi è un messaggio ambientalista, se vuoi definirlo così, fai pure. Per certi versi sì, no? Pensare anche all'ambiente, a quello che Dio ci ha donato. Io voglio pensare all'ambiente appunto come una casa di cui Dio mi ha dato le chiavi. Perciò nell'immagine di oggi ci sono tre chiavi. La prima, ne stiamo parlando. La prima casa, Dio ti ha dato le chiavi in mano. Tieni, abbi cura di questo appartamento che ho voluto lasciarti. Ci sono figli purtroppo che sembrano non apprezzare quello che hanno ereditato dai genitori, anche parlando di case, di proprietà. Magari i genitori, riguardo case, immobili, fabbricati, no? I genitori hanno fatto sacrifici, forse ci hanno messo 30 anni per finire, completare, pronta la casa da consegnare, da donare ai propri figli, e poi magari ai figli non interessa quella casa, non gli interessa la posizione, il comune, magari vivono altrove. E anche tu, immagino, hai visto case chiuse, abbandonate, e magari hai conosciuto qualche storia di qualche casa bella, magari in centro, nel paese, nel quartiere, no? Ma come mai? Come mai così? Come mai questo stato di abbandono? No, perché i figli non erano interessati, o i figli addirittura hanno litigato, no? Spesso alcuni annuiscono, spesso questa è la triste fine della storia familiare. Noi non vogliamo fare così con la casa che Dio ci ha donato, il nostro pianeta. Vogliamo averne cura. Oggi vorrei accennare qualcosa sulla sostenibilità ambientale. Perché no? Limitare l'inquinamento, salvaguardare l'ecosistema, che però sono concetti che rischiano di restare generici. Siamo tutti d'accordo, no? Anche i credenti. Quando si sente dire sostenibilità ambientale, sì, no? Salviamo la natura, salviamo l'ambiente, quadernone, quaderno in carta riciclata, sì, da preferire. Però vorrei essere concreto, più che mai stamattina, parlando di questi argomenti. Il dominio, pensavo, sugli altri viventi, da parte del genere umano, di cui parla la Bibbia, ma non è che qualche volta io l'ho male interpretato. Quando Dio dice che l'essere umano avrebbe avuto il dominio sul creato, sulle altre specie, diversa da quella umana, ma cosa vuol dire dominio? Che l'uomo calpesta la natura, la schiaccia, non ne è custode? Molti lo intendono così, ma non è così. Cosa intende Dio per dominio? Ho spoilerato già, ho detto custodi, custode. Mi piace ricordare che Dio ha voluto che Adamo fosse, che cosa? Un custode del giardino. Il primo lavoro non è quello che alcuni maliziosamente pensano, il lavoro più antico nella storia umana. Il primo lavoro è quello di custode. È quello di giardiniere, o di ortolano, o di contadino, o di, non lo so, pensi a una serra, pensi a un orto botanico, ti piacciono gli orti botanici, qualche volta ci sei stato. Questo è nel disegno di Dio, il rapporto tra l'essere umano e la casa che Dio ci ha dato, cioè l'ambiente, la natura, il mondo, il pianeta. Adamo, custodisci quello che Dio ti ha dato. Credente, abbi cura di quello che il Signore ti ha dato. Va da sé che il credente non potrebbe mai essere un piromane. Non potrebbe mai essere un inquinatore seriale, uno sversatore di sostanze chimiche, eccetera. nei fiumi, cioè è chiaro che un credente deve avere una sensibilità ambientale diversa, perché il credente è consapevole che Dio ci ha donato questa casa. E dal modo in cui trattiamo casa nostra si dimostra anche il nostro rispetto che abbiamo verso il Creatore, non pensate? Hai casa di proprietà? Sei in affitto? Dal modo in cui tieni la casa si vede anche quanto tieni a tutto quello e che rapporto hai anche col proprietario, con la proprietaria, non pensi? Se tu sei una persona, spero nessuno, neanche in ascolto, se tu sei una persona benefreghista, se sei una persona che magari non ha un bel rapporto col proprietario di casa, con la proprietaria di casa, si vedrà anche dalle pareti, si vedrà da come lasci, quando poi traslochi, ti trasferisci, da come è tenuta a casa. Io che idea voglio dare? Io voglio dare un'idea di rispetto verso il mio creatore. Lui mi ha donato questa casa e io voglio dimostrare anche così l'amore verso il Signore e verso quello che Lui mi ha donato. Che pensi? Il dominio di cui parla la Bibbia riguardo l'essere umano è governo, è amministrazione, è responsabilità. L'essere umano avrà il dominio. Non è questo, non è calpestare, non interessarti, non importartene niente di quello che ti succede intorno, del tuo territorio, dell'ambiente. No, è amministrare. Dio ci chiama a essere amministratori, padroni di casa, ma una casa che ci è stata donata, che non meritavamo. Ma io merito tutto questo? No, Dio mi ha fatto un dono, parlando del pianeta. Ma in maniera più pratica, mi sono chiesto, soprattutto ultimamente, ma in maniera più pratica, allora ho fatto qualche ricerca, fonti varie, ma soprattutto mi interessava sapere credenti, esperti del settore, dell'ambiente, cosa pensano, cioè il credente cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare? Come dovrebbe comportarsi? Limitare l'inquinamento atmosferico, dicevo prima, se è possibile andare con una sola auto. Io ho visto con i miei occhi, non è il caso nostro, perché qui posso dirlo liberamente, in quanto chi sta in prossimità viene a piedi, quindi qua non ho problemi, ma mi è capitato nel tempo di notare che credenti che stanno pure a 50 metri dalla sede della chiesa. Inquinano, tolgono un parcheggio ai sempre insufficienti parcheggi nelle chiese italiane, non so, all'estero ho visitato giusto qualche nazione, qualcuno di voi molto più di me, ha viaggiato molto più di me, però in tantissime chiese italiane facciamo i conti proprio con, non con i metri quadri, con i centimetri quadrati. Allora, non pensate che anche questo rifletta una certa cura dell'ambiente, ma posso evitare? Ma la terza macchina è così fondamentale? Ne hai proprio bisogno? Lavorate in tre province diverse? Chieditelo. Non ci si può organizzare in maniera diversa? Allora, mi voglio interrogare pure su questo. Ci siete? Quando posso andare a piedi? Fa anche bene. Quando posso andare in bici? Ce l'hai una bici? Dice, poi la compro, non la uso. Ma compriamola e usiamola. Certo, in certe strade del centro di Perugia, cioè se qualcuno del centro usasse la bici tutti i giorni, ce ne accorgeremmo, credo, no? Il fisico si modellerebbe, certi polpacci, dice, hai ascoltato, c'eri all'incontro numero uno quella domenica, È chiaro, io mi sento di dire anche a me stesso, perché ogni volta che predica il pastore, predica innanzitutto a se stesso, non disseminare rifiuti in giro, ma il cassonetto è laggiù, dove laggiù a volte sono 3,70 metri, e vai, e butta la carta, perché tutto questo ce l'ha dato il Signore. La differenziata, alcuni proprio non entra nel sistema. Ma io perché la faccio la differenziata? Ma vogliamo mettere un pizzico di cristianesimo biblico anche nella differenziata? Ma pastore, però no, io credo che non sia un'esagerazione. Lo vogliamo fare un po' anche per papà che ci ha intestato questa casa? Va bene, fare in modo che il pianeta possa essere quanto più vivibile. E poi ho letto qualcosa che per me è stata una sfida. Un'autrice cristiana statunitense diceva che un modo per aver cura dell'ambiente può essere anche limitare il consumo di carne. Ora, se voi leggete in Genesi, il primo menù per gli esseri umani e per gli esseri animali era solo vegetali, ortaggi, questo è indiscutibile. Il primo menù era questo. Allora, da questo, ma cosa vuol dire, pastore? Cosa stai dicendo? Che tu sei vegetariano? Io non lo sono. È un'imposizione, dobbiamo essere tutti vegetariani? Non credo che sia un'imposizione, ma una libera scelta. Più avanti nella Bibbia, già dal tempo di Noè, notiamo che viene introdotta la carne, notiamo in tutto il resto della Bibbia che, ecco, il popolo dell'Antico Testamento, il popolo nel Nuovo Testamento consumava carne, carne animale, carne di pesce, cioè, quindi non può essere un'imposizione e non ci può essere il divieto di mangiare carne su base biblica. Però credo che dovremmo essere misurati. Questo lo credo, lo dicono i medici. Abbiamo visto che lo dice in qualche modo anche la Bibbia, perché se il primo menù era, no, di un certo tipo, evidentemente dovremmo essere contenuti, no, nell'uso di carne. E gli esperti ci dicono che questo contribuisce anche, non solo alla salute nostra, a limitare il consumo di carni. Il bene della nostra salute, degli animali che spesso sono allevati in maniera intensiva, in condizioni inaccettabili, quello che non accadeva nell'antichità. Esseri umani e animali per millenni hanno convissuto, no? In maniera sostenibile. Non c'era certo all'epoca un pianeta di 7 miliardi di persone, di abitanti. Gli spazi che abbiamo adesso, non c'erano le metropoli. E mi chiedo quanto le metropoli o megalopoli rispecchino il disegno originario di Dio. Per il bene dell'ambiente dovremmo limitare il consumo di carne. Carne tutti i giorni? No, no. Non credo sia la cosa giusta per nessun motivo. Per nessuna ragione, né tramite l'etica cristiana, quello che la Bibbia ci insegna, né per la nostra salute, né per l'ambiente, né per gli animali. Non conviene a nessuno e non conviene neanche a livello economico, perché conviene a pochi che hanno enormi interessi e non conviene a tanti, alla maggior parte delle altre persone. E poi in base al portafoglio, alle possibilità di acquisto nostre, ognuno conosce le sue possibilità economiche. Preferire, se possibile, sento di dare anche questo spunto di riflessione, prodotti locali. Quanto più possibile prediligere prodotti locali, cibo prodotto in maniera sostenibile, senza condizioni di lavoro per gli addetti che assomigliano più alla schiavitù che al lavoro. E io penso che un credente dovrebbe fare pure queste valutazioni. Ma la cosa che compro, magari la pago di meno. È più scadente e comporta condizioni di lavoro disumane. È giusto come credente? Oppure dovrei spendere magari 50 centesimi in più, un euro in più per quella cosa? È qualcosa di più solidale, diciamo, di più sostenibile, che rispecchi maggiormente l'equilibrio che Dio ci insegna nella Bibbia, l'onestà, la giustizia. Ogni persona ha valore davanti a Dio e ogni lavoro deve essere dignitoso. Sei d'accordo? Io spero di sì. Il lavoro più antico, ne abbiamo parlato, è custode del giardino, giardiniere. Evidentemente il Signore sta permettendo che io parli più di di questo terzo ambiente, di questo, scusate, questa prima casa, cioè l'ambiente, non lo so. Voglio parlare anche delle altre due case, le altre due chiavi. Tieni figlio mio, tieni figlia mia, questa è casa che ti ho voluto regalare. Secondo voi la seconda casa che Dio ci ha voluto donare qual è? Il corpo, il corpo. Qualcuno faceva gesti che non sono riuscito a decifrare, non so se intendeva famiglia, io, la vita. Comunque il corpo, la vita, l'esistenza. In Genesi, sempre al capitolo 1, versetto 26 e 27, classico, anche questo, nel messaggio evangelico, nella fede biblica, è un classico. Genesi 26, poi Dio disse, è Dio che parla, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. È il passo che citavo prima, no? Abbia dominio, uguale governo, amministrazione, responsabilità sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, punto. Avete afferrato tutto il messaggio. Va bene? In questa lieta e credo utile parentesi. Il Signore ci ha dato un corpo che è qualcosa di straordinario. Sì o no? Però se fossi nata, se fossi nato, e aggiungiamo tutte le nostre preferenze, no? Quante volte magari non ci guardiamo allo specchio, non ci piace qualcosa di noi, ma dovremmo ringraziare Dio, perché Dio ci ha dato la vita, Dio ci ha dato anche questa casa, le chiavi di questa casa. Viviamo e dovremmo ringraziare Dio anche per questo. Il Salmo dice: ogni creatura che respira lodi il Signore. Ho fiato, ho vita, ci sono ancora, respiro, posso parlare, dovrei lodare il Signore per questo. E io vi invito, chiesa, amici, a lodare il Signore stamattina, non solo per il nostro pianeta, ma anche la casa del nostro corpo. Una casa che attraverso la fede in Gesù, quando lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore, tramite il nostro ravvedimento, la nostra accettazione di Cristo, noi diventiamo una filiale della presenza di Dio. Gloria a Dio per questo. Io divento sede di Dio, sede operativa di Dio. Il Signore vive in me, ma ringrazio Dio anche per questo. Signore, tu mi hai dato questo corpo. Leggevo, l'ho letto, qui abbiamo delle stimate studentesse di medicina, l'ho letto, oltre 200 ossa. Respiriamo 12-17 volte al minuto. Un bambino respira 20-25 volte. Capisci perché è così accelerata? Ecco. Perché è accelerato? Ma fermati, ma stai buono, ma stai fermo. È proprio una questione di motore. Di cilindrata. Poi l'avete notato, è una cosa stupenda. La velocità del cuore e del battito dei bambini neonati, poi man mano rallenta fino al questo è il percorso della vita. Ma Dio ci ha dato un cuore che batte ogni giorno, il nostro cuore mette in circolo. Spero di non aver letto male. Se ho letto male, io ho cercato di fare attenzione, ho appuntato. Se ho letto male, domenica prossima farò una dichiarazione, mi correggerò nella cifra. 7500 litri di sangue pompati ogni giorno, potrebbe essere, esperti, studenti, studentesse, futuri medici. Signore, noi vogliamo lodarti per questo corpo. E a livello pratico, come ho cercato di dire, dando degli spunti di riflessione per l'ambiente, no? Per la nostra casa, che è il pianeta, anche per il corpo, sento di dire, di ricordare a me stesso e a voi, a qualcuno che ascolta, magari sarà utile, magari qualcuno un giorno ringrazierà anche per qualche cosa detta a questo punto. Un'alimentazione povera, ripetitiva, ci dicono gli esperti, i nutrizionisti, la medicina del settore, dietisti, dietologi, ci dicono questo, che un'alimentazione povera, ripetitiva, mangiare sempre le stesse cose e magari mangiare spesso i cosiddetti cibi spazzatura. Ma se io so che ogni tanto è un conto, ma spesso no, mangiare certa roba di cui non conosciamo neanche l'origine ed è un mistero anche la consistenza. Non sto parlando di nessuna catena di fast food, eh? Ok? Ma sì, lo sfizio, sì, mangiare una volta, sì, coltivare il sogno americano, va bene, ma non è un'alimentazione sostenibile. Fratelli americani, vi stimiamo per tante cose, ma per queste abitudini alimentari no, mi dispiace, non va bene, non è sostenibile. E i credenti evangelici, americani, sono pronto, chi è onesto è pronto a dirlo. No, gli americani, non, sotto certi aspetti, non mangiano in maniera corretta. E noi cosa siamo capaci di attingere? Le abitudini sbagliate delle altre nazioni. Non le cose virtuose a volte, lo dico a me stesso, eh? Nessuno se la prenda sul personale, io lo dico a me stesso. Tanto da imparare da ogni cultura, ma come ogni cultura ha i suoi limiti. E certe culture in maniera particolare sono sbagliate, perché sono culture figlie dell'arricchimento di pochi al mondo, certe culture alimentari sono figlie della corsa, perché devi correre, perché devi mangiare in pochi secondi, devi ingurgitare tutto quello che puoi fino al prossimo pasto per sopravvivere. Ma non è così che Dio ci ha voluto creare, ha pensato l'alimentazione. L'alimentazione deve essere qualcosa di sano, qualcosa di felice, qualcosa di bello, non pensi, non solo da vedere, ma anche dopo. Quando cominci a sentirti strano, certi bruciori di stomaco, una certa insonnia, cibi ricchi, ricchi di grassi, di altro, che non può essere la base della nostra alimentazione. Camminare, fare il possibile per fare attività fisica, bere acqua sufficientemente, segnavo nei miei appunti, ascoltare il nostro corpo, i suoi sintomi, ascolti i sintomi che a volte ti lancia veri e propri allarmi, a volte, il tuo corpo, il mio corpo, a volte ci lancia degli allarmi. Stai calmo, più ordine, più rigore. E io voglio cercare di ascoltare questi sintomi. Credo che questo sia secondo la volontà di Dio. Ritmi di sonno o ritmi di lavoro, di attività che sono insostenibili o addirittura autodistruttivi. So che diversi di noi oggi abbiamo difficoltà, ad andare a dormire a una certa ora. Quando non è per lavoro, magari è per abitudine. Non riusciamo a prendere sonno. Complici magari anche i dispositivi, cellulare, tablet, magari si fanno le 2, le 3 di notte, poi l'indomani, non ne parliamo. Ora, vogliamo esaminare tutto questo alla luce di Genesi 1. Ma se Dio mi ha dato la vita, ok, l'importante è che non mi state lanciando qualcosa, che è stata una cosa accidentale questa biglia che è caduta, vero? Era accidentale, è stato un caso, va bene. Ti sto solo dicendo che dobbiamo fare attenzione a come riposiamo e alla nostra giornata di lavoro. Ma qua viene un altro tasto che per me per anni è stato un tasto dolente. Chi mi conosce sa che gli ultimi un anno e mezzo ho perso 16 kg. 16 kg. Ma dove li mettevi? C'erano. Te lo assicuro che c'erano. Analisi del sangue un anno e mezzo fa, allarmanti. C'erano più asterischi che numeri. Sapete l'asterisco accanto quando poi sotto ti dicono parlane col tuo medico. Quando c'è l'asterisco, valori fuori parametro, ecco, era pieno di leggende. Le mie analisi, c'erano diversi asterischi. A un certo punto mi sono detto, io non posso andare avanti così. Abbiamo anche certe predisposizioni familiari, certi problemi familiari legati all'apparato circolatorio, al cuore. Allora mi sono fermato, per la prima volta, mi sono fermato e ho detto no, qualcosa deve cambiare nelle mie abitudini, nel mio modo di mangiare. Qualcuno continua a chiedermi, ma sei a dieta? Io rispondo, ho imparato a mangiare. Ci ho messo quasi 40 anni, ma forse ho imparato a mangiare, a non essere autolesionista. Perché io per anni ho detto ai fumatori, tu devi smettere, per favore. Per anni ho detto ai tossicodipendenti, tu non ti devi fare del male. Per anni ho detto ad altre persone che avevano abitudini sbagliate di cambiarle per amore di Dio, della loro vita e della loro famiglia, ma su questo avevo sorvolato, perché in Italia non è di moda. Non è di moda parlare di forma fisica, perché abbiamo associato per anni la forma fisica alla vanità. Se tu sei in salute, se tu stai bene, se tu hai la taglia che dovresti avere, vanità. Vanità, lasceremo questo corpo. Non devi avere il culto delle tue... E perché il contrario che è santità? La vanità è peccato, è vero. Adorare se stessi e glorificarsi davanti allo specchio è vanità, è peccato, lo so. Ma anche non aver cura di sé è peccato, sapete? Anche suicidarsi lentamente è peccato. Scusate la franchezza. Ma se noi non abbiamo capito che siamo quello che mangiamo, non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto del male che ci stiamo facendo. E il fatto che il Signore ha un progetto diverso per noi. Ho letto che i chili di troppo, ma parlo di me, così, perciò ho fatto il mio caso. Sto parlando di me, va bene? L'accetti? È una mia testimonianza personale, va bene? Ma tu stavi parlando di me? No, non stavo parlando, sto parlando di me. Va bene, se poi la vuoi prendere per te, fallo. Mia testimonianza personale. Quando ho letto i rischi collegati ai chili di troppo, diabete, ictus, si parla di possibilità, di familiarità, di predisposizione, ok? Diabete, ictus, infarto, apnee notturne, problemi alle ginocchia, alla schiena, disturbi di natura sessuale, infertilità, disturbi dell'umore come la depressione, malattie dell'apparato digerente, ad esempio reflusso gastroesofageo, calcoli della colicisti, sviluppo di alcune forme di tumore. Mi sono fermato. E dico, ma io sono peggio di quelli che fumano così. Perché loro lo sanno che sbagliano. E chi ti direbbe fumare fa bene? Nessuno te lo direbbe. Nessuno te lo direbbe. Adesso si riporta pure sulle confezioni di sigarette, ma purtroppo non basta. E allora leggevo questo, ogni anno in Europa 320.000 persone muoiono per cause legate direttamente all'obesità. Il 7,7% di tutte le cause di morte sono riconducibili all'eccesso di peso. Ora lo so che questo messaggio non sarà tra i più ascoltati del 2021 nel mondo evangelico italiano. Probabilmente ci saranno 3-4 visualizzazioni, cioè i membri della mia famiglia, ma ci tenevo a dire che sono convinto che tutto questo abbia un fondamento biblico. Sono pronto ad ascoltarti perché tu mi dica no, guarda, in base a questi versetti, io ti ascolto, io ti ascolto, sono pronto a qualunque confronto. Guarda, in base a questi versetti tu mi potresti dire no, no, io sono pro chili di troppo, pro zero attività fisica, pro dormire poco, pro super lavoro, pro... Hai delle evidenze tali che questo sia salutare, che questo sia biblico, che questo onori il creatore, che questo ti faccia del bene alla tua famiglia, a chi ti sta intorno? La terza casa è in costruzione, io perciò l'ho messa al numero 3, l'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta sia perché ho seguito un ordine di rivelazione biblica, In Genesi prima vediamo l'ambiente, poi vediamo la creazione dell'essere umano, il giorno stesso in cui Dio crea gli altri esseri viventi. Poi, biblicamente, cronologicamente, Dio ci parla di una terza casa che ha voluto intestare ai suoi figli. E io lo so che questa terza casa ci è più cara delle altre due a confronto. Lo so che il popolo evangelico ama scrivere canti soprattutto sulla terza casa, perché quanti canti ci sono sul rispetto dell'ambiente? Quanti canti ci sono sul glorificare Dio col nostro corpo, sia in termini etici, spirituali, sia in tutti gli altri modi? Onorare Dio che ci ha voluto donare questo corpo, quanti canti? Lo so che è l'argomento più caro, ma anche per me è lo scopo della mia vita. Lo scopo della mia vita non è rimanere sul pianeta Terra, lo scopo della mia vita non è conservare questo corpo così com'è oggi, terreno, corruttibile, mortale. Lo so che la Chiesa aspetta il cielo, la gloria, e facciamo bene a vivere per il cielo. Qualcuno ha detto che il cielo è il luogo preparato per quanti si sono preparati per il cielo. Chiaro? Riesco a spiegarmi? Gesù ci ha detto, Giovanni 14 dal versetto 1 al versetto 4, io l'ho messo alla fine, se no non ascoltavate quello che vi ho detto prima. Perché nel cielo ancora non ci siamo arrivati. E se il Signore dovesse non tardare, ma prendersi ancora del tempo, noi siamo responsabili come amministratori di questo splendido creato e come amministratori della nostra vita, della nostra fisicità, di questo tempio. Gesù ha detto: il vostro cuore non sia turbato, non vi preoccupate più di tanto, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio, dice Gesù, ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato, vi avrò preparato un luogo, dice Gesù, vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Mi fermo qui con la lettura, sintetizzo, qualcuno dice a questo punto, uno dei discepoli, Signore, ma tu non ci stai dando l'indirizzo, dici dove raggiungerti in questo luogo che tu stai preparando per noi. E allora la risposta meravigliosa di Gesù, che la nostra Chiesa ha voluto riportare persino qui a parete, memoria quotidiana di questa grande verità di Dio: Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù. Quanto desidero il trasferimento nelle residenze che il Signore sta realizzando per me? Quanto pensi al cielo? Vivo soltanto per le cose di questa vita, per gli obiettivi a breve termine? Perché qualunque obiettivo terreno è a breve termine, pure se da qui a 20 anni. Cosa sono 20 anni in relazione all'eternità? Non è qualcosa di breve, non è un segmento, non è un trattino questa vita? Allora non vivere soltanto per questo pianeta, soltanto per il tuo corpo, per la tua salute, non vivere soltanto per le altre due case, le prime due di cui Dio ti ha voluto dare le chiavi, intestandotene, ma vivi in maniera particolare per il cielo. Ma vivere per il cielo non significa abbandonare le altre due case che il Signore ci ha voluto donare, ci ha voluto intestare. Preparati per il cielo. Come? Ricevendo Gesù Cristo come tuo Salvatore. Preparati per il cielo. Come? Seguendo Gesù Cristo come tuo Salvatore. Ma in maniera pratica, in maniera concreta. Cerca Dio ogni giorno. Se Egli ti ha salvato, cercalo ogni giorno in preghiera. Approfondisci il piano di Dio per la tua vita e non solo attraverso la Bibbia. Ama il prossimo come te stesso. Fai del bene tutte le volte che puoi nel nome del Signore, perché il fare del bene del credente è diverso, perché tutto quello che un credente fa lo fa nel nome del Signore, non solo a parole, ma a partire dalle motivazioni, a partire dall'amore di Dio. Grazie per l'ascolto. Voglio dire innanzitutto a me stesso: mettiamo in pratica la parola del Signore. Le tre case, le tre chiavi che il Signore ti ha donato. Vi invito ad alzarvi in piedi, una breve preghiera conclusiva. Dopo questa preghiera passiamo direttamente a qualche comunicazione veloce e al canto finale, mentre ci salutiamo. Signore, solo poche parole. Grazie per quanto ci hai detto. Grazie per quanto ci hai donato. Grazie per queste tre case di cui vogliamo avere cura. La terra, il nostro corpo, in maniera speciale. Vogliamo avere la mente e il cuore in quel luogo, in quelle stanze che tu stai preparando per noi, dove saremo con te per l'eternità. Aiutaci ad essere pronti, Signore, perché noi vogliamo vederti e noi vogliamo vivere con te per sempre. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.